Beh, allora cominciamo, buonasera intanto. E una precisazione sulla brochure qui. L'autore che trattiamo questa sera è Mill di cognome, John Stuart Mill. Quindi se dovete andare in cerca in un repertorio, in una bibliografia, è sotto la M, Mill vuol dire mulino in inglese, tradotto. Ecco, non potevo mettere Mill perché c'è anche un James Mill che è il padre di John Stuart e quindi autore anche lui di una certa importanza, ecco, è caduto nell'indicazione John, ma è John Stuart nome, Mill cognome. Ecco, questo era un chiarimento doveroso. E di John Stuart Mill questa sera vorrei affrontare un'opera, un titolo che però rimane la sua opera, a mio avviso, più bella, più grande, più interessante, più importante, più da leggere, e cioè quella sulla libertà, On Liberty, che rappresenta appunto uno dei punti di riferimento, a mio avviso, della considerazione politica, filosofica, ma anche una politica vissuta, attiva, molto, molto praticamente spesa, ecco, anche da un autore che tra l'altro dedica quest'opera alla sua carissima moglie, morta l'anno prima, e cioè Harriet Taylor, che è stata una grandissima donna che si è spesa per l'emancipazione femminile, e John Stuart Mill l'ha accompagnata, sostenuta in questa battaglia, che è una battaglia di civiltà e che si spiega benissimo leggendo l'opera che questa sera andiamo a considerare, e cioè On Liberty. Questa è un'opera del 1859. Allora, dal punto di vista storico siamo nel bel mezzo dell'età vittoriana. L'età vittoriana va dal 1837 al 1901. 1901, l'impero inglese, l'impero tra l'altro nasce in questo giro di anni, intorno al 1860, l'impero inglese nel 1901 dominava su un quarto delle terre emerse, un quinto della popolazione mondiale. Però questo alla fine del 1901, diciamo, già l'Inghilterra, il primato dell'Inghilterra era insidiato da altre potenze emergenti, gli Stati Uniti, la Germania, che si è andata formando nel 1871. Però quando consideriamo il 1859, l'Inghilterra è padrona del mondo, sotto tutti i punti di vista. E, per dire, nella Londra del 1859 potevi incontrare gli scrittori più importanti, più eminenti, gli scienziati, gli artisti, ma anche potevi incontrare, e questo è molto importante da tenere presente, delle persone che nei loro paesi di origine in quel momento sarebbero in galera, e cioè potevi incontrare Giuseppe Mazzini o Carlo Marx. Quindi quando parliamo del primato, dell'eccellenza dell'Inghilterra, dobbiamo considerarlo anche dal punto di vista della civiltà e della cultura. Quindi è un mondo complesso, è il mondo dell'imperialismo, ma è anche il mondo del rispetto della libertà per quanto riguarda appunto anche coloro che erano perseguitati in altri paesi d'Europa. 1859, per intenderci, è l'anno che comincia l'Italia, l'avventura, no? Per l'unificazione, la seconda guerra d'indipendenza e poi quello che verrà di seguito. E uno dei protagonisti del Risorgimento italiano, uno dei massimi politici del suo tempo, Camillo Cavour, aveva un'ammirazione per l'Inghilterra eccezionali. Ora, 1859, in questa Inghilterra, diciamo sotto tutti i punti di vista, all'eccellenza, due opere fondamentali escono. La prima è, adesso non dico in ordine di pubblicazione, ma la prima è sicuramente L'origine della specie, di Charles Darwin, 1859, prima edizione, subito ripetuta l'anno dopo, e On Liberty, sulla libertà, di John Stuart Mill. Quindi a mio avviso queste sono due opere centrali per comprendere anche quel mondo. Sull'importanza di questo libro, beh, ci sarebbe molto da dire. In realtà l'importanza la dovremmo commisurare al mondo anglosassone, dove quest'opera ancora oggi rappresenta un punto di riferimento, e non soltanto sul piano politico. Io qui ho portato un libro di epistemologia, cioè di filosofia della scienza, di Paul Feyerabend, Contro il metodo, dove nel capitolo quarto, parlando della epistemologia di Popper, dice: la filosofia di Popper, che alcuni vorrebbero imporci come l'unico razionalismo umanitario oggi esistente, non è altro che un pallido riflesso del pensiero di Mill. Essa è molto più specializzata, molto più formalistica ed elitistica, ed è tutto priva di quella preoccupazione per la felicità individuale che è così tipica di Mill. E poi alla fine dello stesso capitolo dice: è possibile conservare quella che si potrebbe designare come la libertà della creazione artistica e usarla pienamente non soltanto come un mezzo di evasione, di arte, ma come uno strumento necessario per scoprire e forse anche per modificare i caratteri del mondo in cui viviamo. Questa coincidenza della parte, il singolo essere umano, col tutto, il mondo in cui viviamo, di ciò che è puramente soggettivo e arbitrario con ciò che è obiettivo e conforme alla legalità, è uno tra gli argomenti più importanti a favore di una metodologia pluralistica. Per maggiore abbondanza di particolari, consiglio al lettore di vedere il magnifico saggio di Mill, On Liberty. E questo è un testo contemporaneo. Quindi, proviamo ad aprire questo libro e vediamo di cosa si parla. E comincia: l'argomento di questo saggio non è la cosiddetta libertà della volontà, così inopportunamente contrapposta a quella che in modo improprio viene definita dottrina della necessità filosofica, ma di libertà civile o sociale, ossia la natura e i limiti del potere che può essere esercitato legittimamente dalla società sull'individuo. Già qui potremmo fermarci e discutere non un'ora ma delle giornate, perché qui si accenna la questione del libero arbitrio, ossia del rapporto tra libertà e necessità. Ma subito si dice che tale questione qui non viene affrontata, trattandosi qui della libertà civile o sociale. E allora la prima domanda che ci verrebbe da fare è: ma che rapporto c'è tra la libertà sociale e il libero arbitrio di ciascuno? John Stuart Mill ha scritto molte opere e molto differenziate tra di loro anche come argomento. Ha scritto una grande opera di logica, ha scritto una grande opera di economia politica, si interessava di psicologia e aveva affrontato anche il tema del libero arbitrio. Perché quando parliamo di libertà non dobbiamo mai declinarla al singolare. Quando parliamo di libertà dobbiamo immaginare che ci siano molti modi, molti piani differenziati attraverso i quali affrontare il tema della libertà. Ecco, dal punto di vista, diciamo, del libero arbitrio, Stuart Mill è un positivista, John Stuart Mill è un positivista. E quindi è sostanzialmente una persona che crede che il mondo funzioni sulla base di un determinismo di causa ed effetto, perché così è la scienza. E quindi anche sul libero arbitrio Mill sarebbe orientato a parlare non di una necessità filosofica, però di quello che lui stesso chiamava determinismo debole, moderato. E cioè diceva: io sono favorevole alla concezione per cui se potessimo disporre di una conoscenza completa di tutte le influenze che agiscono su un uomo, potremmo predire la sua condotta con una certezza uguale a quella con cui possiamo predire un qualsiasi evento fisico. E cioè, in questo momento, se io avessi la conoscenza, come dire, di tutte le influenze che interessano ciascuno di voi, potrei in qualche modo predire il vostro comportamento. Questo sostiene Mill. Adesso non è questo il tema di questa sera, ma per curiosità sono andato a vedere un testo che ci parla invece di come noi oggi, dal punto di vista delle neuroscienze, affrontiamo il problema del libero arbitrio. Cioè, chi comanda qui? Comanda il cervello o comanda la mente? Chi comanda rispetto alla nostra volontà, al nostro comportamento? Vi segniamo soltanto due citazioni da Michael Gazzaniga, uno dei grandi neuroscienziati, il quale dice: credo che il pensiero cosciente sia una proprietà emergente. Questo non lo spiega, certo, ma intanto riconosce la realtà o il livello di astrazione, come quando interagiscono software e hardware. Allora oggi si tende a configurare il rapporto mente-cervello, il cervello è l'hardware e la mente è il software. Il cervello è la macchina, la mente sono i programmi. Come quando interagiscono software e hardware. La mente è una proprietà del cervello in qualche modo indipendente da esso, allo stesso tempo ne risulta del tutto dipendente. Io non penso sia possibile costruire un modello completo del funzionamento mentale dal basso verso l'alto. E cioè Gazzaniga ci dice: con ogni probabilità noi non riusciremo mai a spiegare la mente partendo dalla struttura del cervello, perché la mente interviene a un piano superiore rispetto a quello della macchina. E poi aggiunge: i cervelli sono macchine automatiche che seguono percorsi decisionali, ma analizzando i singoli cervelli in isolamento non si riesce a mettere a fuoco la capacità di essere responsabili. Cioè, da dove salta fuori la responsabilità se partiamo dal cervello, che risponde in modo più o meno automatico a degli stimoli? La responsabilità è una dimensione di vita che deriva dallo scambio sociale, e lo scambio sociale richiede più di un cervello. Quando più cervelli interagiscono, cominciano a emergere elementi nuovi, altrimenti imprevedibili, stabilendo un nuovo insieme di regole. Ecco, a mio avviso John Stuart Mill sta dicendo questo. Dal punto di vista del comportamento individuale è una cosa, e cioè se avessi la possibilità di conoscere tutte, ma sono veramente tante, tutte le influenze che giocano in questo momento nella determinazione appunto della mia volontà, probabilmente riuscirei a prevedere quello che farò. Però quando entriamo nell'ambito del rapporto tra cervelli, e qui entriamo in un altro ambito diverso da quello precedente, e qui si fa appunto avanti il discorso della libertà sociale. Cioè, una cosa è il libero arbitrio, una cosa è la libertà sociale. Il libero arbitrio riguarda la determinazione della mia volontà e qui devo andare a vedere la somma delle influenze che in qualche modo determinano il mio comportamento. Beh, non passeranno molti anni che Freud, il dottor Freud a Vienna, ci parlerà di quanto la nostra coscienza, ragione, sia in realtà determinata da pulsioni, da influenze che in qualche modo la nostra povero io riesce a malapena a controllare, a mettere in equilibrio. C'è un passo famoso, no, di Introduzione alla psicanalisi, dove dice: l'io è servitore non di due padroni, ma di tre padroni: dell'ess, dell'inconscio pulsionale, del superio, di questa sorta di super controllore, no, che ci fa sentire i sensi di colpa, e poi il principio di realtà, quello con cui ci scontriamo in ogni momento. Ecco, da questo punto di vista direi, qui Mill ci avverte: una cosa è il libero arbitrio, la determinazione della volontà personale, e altra cosa è la libertà sociale. Ecco, in questo libro io voglio affrontare il tema della libertà come libertà sociale. E quindi entriamo nel merito allora di questa libertà sociale. La prima attenzione che ha Mill rispetto alla libertà non è condizionata da una situazione, pensiamo in tante altre parti del mondo e dell'Europa di allora, di oppressione della libertà. No, stiamo parlando di un'Inghilterra libera, di un'Inghilterra già avviata appunto a una situazione di libertà sociale individuale molto diffusa e molto avanzata. Ma è proprio di questo che vuol parlare Mill, e cioè, per cui Mill non parla tanto del passato, parla di noi in realtà. Dice: il popolo che esercita il potere non coincide sempre con il popolo su cui il potere viene esercitato. E l'altro governo di cui si parla non è il governo di ciascuno su se stesso, ma di tutti gli altri su ciascuno. La volontà del popolo significa inoltre in pratica la volontà della parte più numerosa e più attiva di esso, vale a dire della maggioranza o di coloro che riescono a farsi accettare come tale. Il popolo di conseguenza può desiderare di opprimere una parte dei suoi membri, e le precauzioni contro questa eventualità si rendono tanto necessarie quanto quelle contro ogni altro abuso di potere. E dice: la tirannia della maggioranza viene ora generalmente inclusa tra i mali contro cui la società deve stare in guardia. E cioè qui Mill è già avanti di parecchio rispetto al suo tempo e ci sta avvertendo che c'è un pericolo preciso nella democrazia. Ed è quel pericolo per cui anche un filosofo come Immanuel Kant respinge l'idea della democrazia. E il pericolo che vede Mill nella democrazia, Mill che crede sostanzialmente nella democrazia, anche se a suo modo, il pericolo è quello della tirannia della maggioranza. E cioè di una maggioranza che, per il fatto stesso di essere maggioranza, si arroga il diritto di non tener conto della minoranza, non solo, ma anche del singolo, della singola persona che la pensa in modo diverso. Ebbene, questo per Mill è il più grave pericolo rispetto al quale noi dobbiamo salvaguardarci, ed è obiettivamente un'indicazione estremamente contemporanea. Tant'è che, se ricordate, nella nostra Costituzione si dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita però nei limiti della Costituzione stessa, e cioè la preoccupazione della tirannia della maggioranza è effettivamente qualche cosa che deve essere immaginato come il problema più importante all'interno di una democrazia. Ma ripeto, non è soltanto nel rapporto tra maggioranza e minoranza, perché allora si dice oggi tu sei maggioranza e domani sarai minoranza. No, qui si prende in considerazione anche quel singolo, quella singola persona, che potrebbe essere posta sotto la tirannia di una maggioranza che intende imporgli dei comportamenti. E difatti, subito dopo dice, scopo di questo saggio è formulare un principio molto semplice che regoli pienamente i rapporti di coartazione e di controllo tra società e individui, sia che venga impiegata la forza fisica sotto forma di sanzioni legali, sia che venga impiegata la pressione morale della pubblica opinione. E qui siamo a noi. Cioè, qui non ci sta dicendo soltanto che è un problema politico, un problema di rapporti dentro il Parlamento. Qui sta parlando anche della pressione morale della pubblica opinione. Una pressione morale che può diventare che cosa? L'eliminazione della libertà individuale senza che questa libertà in qualche modo si possa nemmeno esprimere, non solo, ma addirittura preventivamente. E cioè la preoccupazione di Mill è che la pubblica opinione possa imporsi in termini proprio di educazione, di costrizione ad una educazione che porta nella direzione voluta dalla maggioranza. E cioè qui sta anticipando Orwell 1984, il Grande Fratello. Sta anticipando i problemi della nostra società attuale. Allora, qual è il principio che propone Mill? L'unico fine per cui gli uomini sono autorizzati individualmente o collettivamente a interferire con la libertà di azione di ciascuno è l'autoprotezione. L'unico motivo per cui il potere può essere legittimamente esercitato su qualsiasi membro della comunità civilizzata contro la sua volontà è quello di prevenire un danno agli altri. Per la parte che riguarda solo se stesso, l'indipendenza dell'individuo è di diritto assoluta. Su se stesso, sul proprio corpo e sulla propria mente, l'individuo è sovrano. E qui siamo proprio nel cuore delle problematiche che attraversano la nostra società. Io ricordo, non so molti anni, il caso dell'Englaro. E cioè, se noi siamo padroni di noi stessi, e questo è un problema obiettivamente grande, enorme, e che Mill affronta in maniera, io direi, radicale. E cioè lui dice che su se stesso, nel senso del suo proprio corpo, sulla propria mente, l'individuo è assolutamente sovrano. Qui è una scelta che ci invita a pensare radicalmente anche la nostra posizione rispetto a questi temi. Ed è per questo che io dico che questo libro è di una modernità, di una contemporaneità assoluta. C'è un altro punto su cui entra in merito Mill, ma c'è la questione dell'utilità sociale. Anzi, uno degli ascendenti filosofici, tra l'altro il suo stesso padre, James Mill, ma Jeremy Bentham, erano utilitaristi, e cioè ponevano l'utilità sociale nel senso l'utilità del maggior numero di persone come ciò che deve guidare la logica della politica. Allora, su questo saremmo probabilmente tutti d'accordo. Oh, attenzione, tutti d'accordo. È un problema vecchio come la filosofia, questo. è il problema sollevato dai sofisti. I sofisti, il relativismo dei sofisti era proprio questo. Ognuno di noi va in piazza nell'agorà e cerca di convincere la maggioranza delle persone. Questa è democrazia, questa è la politica. Naturalmente sui poveri sofisti si è abbattuta la scure dei pezzi da 90 della filosofia greca classica, no? Socrate e poi Platone e poi Aristotele. Ma il problema posto dai sofisti è proprio questo. Cioè, se tutto è relativo, se l'opinione di ciascuno vale l'opinione di ciascun altro, allora ciò che conta in termini di preferenza è soltanto l'utilità, la maggiore utilità di un'opinione rispetto ad un'altra. Questo dicevano i sofisti. E anche Mill è d'accordo su questa idea dell'utilità, però dice: considero l'utilità come il criterio ultimo su tutte le questioni etiche. Utilità da intendersi però nel senso più ampio, fondata sugli interessi permanenti dell'uomo come essere che tende a progredire. E qui c'è un'antropologia che ci viene proposta da Mill, e cioè l'antropologia che ci dice: l'uomo è un essere inteso, orientato al progresso. Bene, quando noi parliamo di utilità dell'essere umano, dobbiamo pensarlo appunto come utilità relativa a un essere in progresso, a un essere che intende costantemente crescere, svilupparsi. Ed è per questo che ho segnalato quella contiguità tra la pubblicazione dell'Origine delle Specie di Darwin e la pubblicazione di questo libro di Mill. E c'è una profonda sotterranea, perché non si conoscevano, legame, no, tra queste due considerazioni. Per cui quello che ci propone Mill è un'idea di un uomo orientato al progresso, allo sviluppo. E proprio perché orientato al progresso, allo sviluppo, un progresso e uno sviluppo di cui noi non sappiamo nemmeno delineare i contorni, bene, la libertà di ciascun individuo deve essere assicurata al massimo. L'altro pericolo di fatti che vede Mill nel nostro mondo è la tirannia del pensiero unico. Allora, la tirannia della maggioranza per quanto riguarda la politica e la tirannia del pensiero unico per quanto riguarda la pubblica opinione, il modo di pensare, il senso comune. Proviamo a leggere un altro passo. Dice: supponiamo perciò che il governo sia in perfetta sintonia con il popolo e non pensi minimamente di esercitare alcun potere di coercizione, a meno che tale tentativo non sia in accordo con ciò che il governo ritiene essere una richiesta popolare. Ebbene, io nego che il popolo abbia il diritto di esercitare una simile coercizione, sia in modo diretto sia attraverso il proprio governo. Questo stesso potere è illegittimo. Il migliore governo non ha titolo a esercitarlo più di quanto non l'abbia il governo peggiore. Tale potere è altrettanto pericoloso, se non di più, quando viene esercitato in accordo con la pubblica opinione, di quando viene esercitato in contrasto con essa. Se tutti gli uomini, tranne uno, fossero della stessa opinione e solamente una persona fosse di opinione contraria, l'umanità non avrebbe diritto a tacitare questa persona, più di quanto ne avrebbe quest'ultima di ridurre al silenzio l'intera umanità, qualora avesse il potere di farlo. E cioè, la tirannia del pensiero unico, naturalmente questa espressione mia, non di Mill, rappresenta proprio questo. una coercizione per cui non ci si sente nemmeno autorizzati a pensare diversamente da come la pensa l'opinione pubblica. Ebbene, secondo Mill, questo è uno dei pericoli maggiori. Perché? Perché ci impedisce di far crescere, potremmo dire, la mala erba delle opinioni contrarie, dei bastian contrari, che invece, secondo Mill, sono assolutamente necessari allo sviluppo, al progresso della società. E cioè il bastian contrario è colui che mette sempre in crisi la pubblica opinione, il pensiero comune, il pensiero corrente. Il bastian contrario è colui che ci permette di vedere l'altra faccia dello specchio. Perché quando noi parliamo di pensiero unico, è proprio questo specchio in cui mi rifletto, e tutti si riflettono, e tutto va bene perché sembra che lo specchio non faccia altro che corrispondere a quella che è la mia opinione, ma l'opinione anche degli altri, e tutti così siamo contenti. E invece no, dice Mill. Bisogna lasciare che ciascuno possa pensare in modo diverso e possa esprimere questo pensiero. Questa è la forza di Mill, il quale, pensate, si mette in gioco dal punto di vista del singolo in un momento in cui tutto invece appare andare verso una direzione del tutto opposta, che è quella della massa. E la società di massa sta nascendo proprio in questi anni, e in qualche modo Mill si sta accorgendo che la società di massa è la società del pensiero unico, del non poter pensare diversamente da quello che dicono l'opinione pubblica, di quello che si dice come qualche cosa di scontato e che invece andrebbe considerato in maniera differente. Poi magari vedremo, quando noi parliamo di pensiero unico, per esempio oggi ci viene in mente l'economia, la gestione dell'economia, no? Per cui si dice bisogna fare così, non c'è niente da fare. Cioè voi greci, voi ciprioti, non potete fare altro che questo. Questo è il pensiero unico che noi appunto impugniamo per poter ritornare nel novero di quelli che sono i paesi non canaglia dal punto di vista finanziario. Ecco, Mill ha anche delle parole da dire a questo proposito. Lui da economista. E lui da economista ci mette in guardia, lui liberista, uno dei primi liberisti della storia dell'economia. Liberismo vuol dire dare libertà al mercato. Possiamo immaginare un Mill che sia contrario alla libertà degli scambi? Ma non è pensabile. Eppure Mill ci avverte che la libertà degli scambi va pensata dalla parte di chi coopera, non di chi vende. E invece il pensiero unico dell'economia attuale è proprio concentrato sulla libertà di chi vende, non di chi compra. Su questo Mill avrebbe ancora una volta tante cose da dirci. E cioè, come la leggi la libertà? Anche la libertà finanziaria, anche la libertà economica. Perché ci sono sempre due versanti di quella libertà. E allora una cosa è la libertà delle banche, di chi ha i capitali, altra cosa è la libertà di chi ha risparmiato. Non sono la stessa cosa. E quando tu parli di libertà devi spiegarmi qual è il tuo punto di vista. Ora, chi ha i mezzi per farlo arriva a condizionarci al punto di dire hai ragione tu. Sono così sepolto, sommerso da una massa di comunicazione, non di informazione, di comunicazione, che alla fine dico mi arrendo. Ebbene, questo è il pericolo della tirannia del pensiero unico. Sul piano poi specifico, ripeto, questo è un libro a mio avviso da leggere, cioè non c'è niente da spiegare, e cioè è pieno di cose fondamentali, io credo, per un pensiero che sia aperto a quelle che sono le prospettive della modernità. Cioè non è un parruccone Mill, non è uno che ci parla della libertà alla solita maniera, non è nemmeno un retore, no, che sulla libertà costruisce, no, ci parla della libertà effettiva. Dice: questo è dunque l'ambito specifico della libertà umana. Esso comprende, in primo luogo, la sfera interiore della coscienza, la quale esige la libertà di coscienza nel senso più ampio. Libertà di pensiero e di sentire, assoluta libertà di opinione e di sentimento su tutte le questioni pratiche, speculative, scientifiche, morali e teologiche. È per questo che Feyerabend pone questo libro come alla base della scienza, della filosofia della scienza, dell'epistemologia moderna. Cioè un'epistemologia, una filosofia della scienza che non è più vincolata a canoni, ma che finalmente si apre a prospettive le più varie. Ed è quello che dice Mill qui. Libertà di pensiero e di sentire, assoluta libertà di opinione e sentimento su tutte le questioni pratiche, speculative, scientifiche, morali e teologiche. La libertà di esprimere e di manifestare pubblicamente opinioni può dare l'impressione di rientrare sotto un principio diverso, dato che appartiene a quella parte di condotta dell'individuo che riguarda gli altri. Ma poiché è quasi altrettanto importante della stessa libertà di pensiero e poggia in gran parte sulle medesime ragioni, è praticamente inseparabile da essa. Quindi la libertà di pensiero non significa semplicemente poter pensare per sé, ma significa poter esprimere quello che penso. E questa è una libertà fondamentale. E su questa libertà, ancora una volta, noi dovremmo in qualche modo guardarci e considerare quello che abbiamo attorno. E cioè, esiste oggi una libertà di pensiero così intesa anche nel senso della possibilità di esprimerlo? In secondo luogo, guardate quanti piani diversi di libertà ci mette di fronte Mill. In secondo luogo, il principio della libertà richiede libertà di gusti e di ricerca, libertà di progettare la nostra vita secondo la nostra indole, libertà di fare quello che ci piace, subendo tutte le conseguenze che ne possono derivare, senza essere impediti dagli altri fin quando ciò che facciamo non li danneggi, anche se la nostra condotta può sembrare loro sciocca, perversa o sbagliata. In terzo luogo, da questa libertà di ogni individuo deriva, entro gli stessi limiti, la libertà di associazione fra individui, cioè la libertà di unirsi per perseguire qualsiasi scopo che non danneggi gli altri, fermo restando che le persone che si associano siano maggiorenni e non siano costrette con la forza dei tratti in inganno. Nessuna società in cui queste libertà non siano nel loro insieme rispettate può dirsi libera, quale che sia la sua forma di governo, e nessuna è completamente libera se tali libertà non siano assolute e incondizionate. La sola libertà degna di questo nome è quella di perseguire il nostro bene a nostro modo, fino a quando non tentiamo di privare gli altri del loro o di impedire che i loro sforzi lo raggiungano. Ogni individuo è il vero custode della propria salute, sia corporea, sia mentale, sia spirituale. L'umanità ottiene maggiori vantaggi tollerando che ciascuno viva come gli sembra meglio, anziché obbligandolo a vivere come sembra meglio agli altri. E questo è, come dire, la critica a ogni conformismo. Guardate che Mill non è affatto uno sprovveduto dal punto di vista politico. Lui anzi ha partecipato, è stato rappresentante nel Parlamento, tra l'altro, lui ha fatto passare una legge per cui nelle leggi inglesi non debba essere usato il termine uomo, ma il termine persona, proprio alla luce della considerazione, appunto, che se non adesso, un domani, le donne dovranno essere pienamente coinvolte anche nella politica. Quindi Mill è un uomo che sa benissimo come funziona la politica, e dal punto di vista politico noi troveremo anche delle grosse lacune o fastidi rispetto alla sua concezione di democrazia. Per esempio, lui che ammetteva il suffragio universale, però era restio a lasciare la libertà di accesso al Parlamento. E cioè, e questo mi è venuto in mente in questi giorni, ascoltando le interviste che fanno ai parlamentari che arrivano adesso, no? E Mill diceva, chi entra in Parlamento deve saperlo gestire, deve saper gestire la politica. Ora, possiamo essere d'accordo o meno su questo, però certamente Mill aveva delle idee politiche abbastanza chiare. Però, nonostante questo, io credo che il messaggio di Mill qui sul non conformismo sia qualche cosa che deve adattarsi anche a una società in cui, beh, noi immaginiamo che ci debbano essere delle organizzazioni politiche come i partiti. Allora, qui Mill, a mio avviso, ha un'altra, ci pone di fronte a un problema importante. E cioè, quando noi entriamo in un partito, quando noi, e guardate che in questi anni in cui esce On Liberty, si sta formando, si sta costituendo la prima internazionale, cioè si sta costituendo la prima organizzazione politica di massa in senso moderno, di lì a qualche anno, agli inizi degli anni 60, Marx, assieme ad altri, darà vita appunto alla prima internazionale. Bene, quello che a mio avviso è importante in Mill è farci pensare che anche se io appartengo a un partito, non per questo sono tenuto al conformismo. Perché una cosa è la disciplina di partito e una cosa è il conformismo. Cioè Mill ci sta dicendo, è il conformismo che è pericoloso, anche all'interno delle stesse associazioni. Perché quando uno adegua il suo pensiero a quello che è il pensiero dominante, ancora una volta cade nella tirannia del pensiero unico. Anche i partiti hanno bisogno di anticonformismo al loro interno. Cioè l'anticonformismo diventa qui un modo per far crescere l'intero sistema, non per bloccarlo. Ecco, l'idea che viene fuori da Mill sul piano politico, a mio avviso, tocca uno dei nodi fondamentali. E cioè, dove passa la differenza tra disciplina e conformismo? Dov'è che da discussione si passa invece a una condizione che io direi da pollaio? Questo non riguarda la possibilità di orientare le coscienze, nel senso appunto del pensiero unico. Questo dipende invece dalla qualità della discussione e della crescita a cui ognuno deve dare il suo apporto. E quello che ci pone di fronte Mill è ancora una volta una società che guarda più in là di quello che siamo riusciti a guardare finora. Per cui, dal mio punto di vista, e adesso vorrei, io mi sono limitato a leggere l'introduzione, qui non sono andato oltre, quindi di martellare se ne sarebbe, ma quello che mi interessava è mostrare come la prospettiva di un libro come Sulla libertà di Mill in qualche modo sia ancora oggi una prospettiva d'avvenire. Cioè è una prospettiva che ci porta a ragionare su quello che siamo e su quello che dovremmo essere. E credo che il punto fermo dell'anticonformismo, cioè di non cedere all'idea del pensiero unico e della tirannia della maggioranza, siano due momenti centrali di ogni riflessione che riguarda la libertà sociale, la libertà civile, quello che ci mette insieme per costruire una società più evoluta. Ecco, senza voler entrare in polemica con nessuno, io non farei la lezione a chi entra in Parlamento su che cos'è la BCE, su chi è Draghi. Io porrei un libro come questo in mano e di prova a ragionarci sopra. Prova a ragionarci sopra e vedere qual è la tua responsabilità in termini di crescita della società e prova a pensarci sopra in termini di ciò che io devo fare per la mia crescita personale e la mia libertà personale. E forse le due cose a un certo punto si incontrano molto più facilmente che non assumendo a priori degli atteggiamenti che comunque sono conformistici, anche quando sembrano essere atteggiamenti invece di massima apertura, di massima libertà, che poi entrano in contraddizione con se stessi nel momento in cui appunto c'è da arrivare a delle decisioni, c'è da arrivare a una discussione comune. Ecco, io credo che il libro di Mill, che non è affatto dottrinario, sia un esperimento da fare per ciascuno di noi. Davanti a molte pagine qui ci si arrabbia, si dice ma no, ma non è possibile, ma come fai a dire queste cose? Eppure la pagina dopo dici, forse hai ragione tu. Ecco, questo è un libro di quelli che si fanno leggere in questa maniera. Poi ci sono un sacco di problemi perché la prospettiva di libertà che ci dà Mill è una prospettiva per cui proviamo a illustrare qualcuno di questi problemi. Ma la libertà ha un valore strumentale in vista dell'utilità generale oppure costituisce un bene in sé? E qui Mill non è molto chiaro nelle sue risposte. Cioè la libertà vale di per sé stessa o in funzione del progresso della società? Fino a che punto è possibile tracciare una demarcazione rigorosa tra atti che riguardano solo se stessi e atti che riguardano gli altri? E cioè dove finisce l'ambito propriamente mio e quello in cui comincia anche l'ambito sociale degli altri? La libertà è una prerogativa dei popoli evoluti, l'Inghilterra, e degli uomini maturi, in grado cioè di partecipare alla libera discussione con competenza, oppure si può parlare di libertà per tutti indiscriminatamente? Com'è possibile conciliare il valore della partecipazione democratica di tutti i cittadini con il valore della competenza? Ecco, questi sono i problemi che a mio avviso il libro di Mill ci lascia ancora aperti. Ma io dico, è bene così. Nel senso che Mill anche su questo non ha voluto indottrinarci. Questo è un libro che non è una costruzione pedagogica di una dottrina sulla libertà. È veramente un libro di discussione sulla libertà. È un libro che in qualche modo, parlando della libertà, entra anche al limite in contraddizione con se stesso. E questo per me è la forza di un'opera che forse da noi non è molto conosciuta, ma che nei paesi anglosassoni invece ha ancora un peso, una rilevanza notevole, e non per gli specialisti di filosofia. E questo non guasta, perché questo è un libro, io ho qui l'edizione critica anche in inglese, è un libro che è facilmente leggibile anche nella lingua originale. Grazie. Adesso se volete intervenire voi, perché anche contestare a Mill. Mill a un certo punto dice: adesso se lo trovo, dice: il dispotismo è una forma legittima di governo quando si deve trattare coi barbari, a patto che il fine sia il loro progresso e che i mezzi siano giustificati all'effettivo raggiungimento di tale fine. E è scritto nello stesso libro che voi avete sentito che cosa dice rispetto ad altri. E non, io dico, ecco, Mill è un positivista, cioè va inquadrato in quella mentalità, per cui secondo Mill anche dal punto di vista evolutivo Spencer, un altro filosofo inglese di questo periodo, sosterrà, ma da buon liberale inglese, mica un nazista, poi magari è stato anche utilizzato dai nazisti, però sosteneva che dal punto di vista evolutivo l'uomo bianco è al vertice dell'evoluzione, quindi è del tutto giustificato il suo dominio, però dice Mill, se orientato al progresso. E su questo dovremmo andare a scartabellare i testi. Anche Darwin in qualche modo è stato attaccato su questo punto. Darwin non è mai stato molto propenso a parlare dell'uomo. Dopo molti anni che aveva scritto L'origine delle specie, entra anche in merito alla questione dell'origine dell'uomo. E in qualche modo lo stesso Darwin ha subito un'influenza dai darwiniani, come dire, da coloro che hanno preso Darwin e l'hanno tradotto in termini antropologici e sociali. Però attenzione, Darwin è sempre stato un antischiavista. Darwin non ha mai ammesso la schiavitù e ha sempre sostenuto i movimenti antischiavisti in America nel periodo. E lo stesso vale per Mill. Mill dice: l'ultimo schiavo che noi abbiamo nella nostra società è la padrona di casa. Quello è l'ultimo schiavo e dobbiamo eliminare anche quella schiavitù. Ciò non toglie però che agli occhi di un buon inglese come Mill della metà dell'Ottocento ci fossero pochi popoli e paesi evoluti orientati al progresso, quelli che erano orientati nel senso positivistico. Quindi Mill ha una precisa intenzione, non è che non abbia delle idee dal punto di vista anche politico. Per lui la cosa migliore è quella di un'evoluzione, di un progresso, di quel progresso verso cui sono avviate popoli che hanno accolto in sé la filosofia positivistica. Prendiamo soprattutto la Francia, lui era un lettore di Comte, no? Di chi ha inventato il termine positivismo, e poi appunto l'Inghilterra prima degli altri. E quindi quando leggiamo appunto il fardello dell'uomo bianco, no? quella famosa espressione per cui Kipling si rivolge, diciamo, agli americani che in quel momento erano impegnati anche loro in un espansionismo dalle parti delle Filippine, e dice: questo è il fardello dell'uomo bianco. E cioè, in termini di progresso, noi dobbiamo farci carico appunto anche dei popoli barbari. A noi oggi questo sembra un'affermazione assolutamente contro l'idea di libertà che abbiamo, ma questo, ripeto, appartiene, come dire, alla possibilità di contraddizioni che questo libro ci propone così come sono, perché nessuno ha in mano una soluzione rispetto al tema della libertà. Ma parliamo dei popoli barbari, parliamo magari della legge Basaglia e vediamo qui le nostre opinioni, se in qualche modo non sono, e cioè, possiamo lasciare libertà a chi non è padrone di se stesso, a chi noi diciamo non è in grado di essere responsabile per sé e per gli altri? È un grosso problema, eh? È un grosso problema. Perché dove arriva la libertà mia propria e dove comincia la libertà degli altri? E questo è il limite, il confine che non è definibile. E questo è un libro che ti pone di fronte a questo problema. Qual è questo limite? Quindi non è un libro di dottrina. Non è nemmeno la dichiarazione dei diritti dell'uomo, è un libro che tratta della libertà sociale e civile, ma tratta a tutto tondo, cioè senza pregiudiziali, o meglio, con le pregiudiziali che possiamo attribuire a una persona che ha quelle idee in quel paese, in quel momento. Ma ciascuno di noi ha le sue idee in un paese, in un momento storico. Ecco, questo è un altro problema. Questo è un altro grosso problema. Questo è il problema appunto di dove, come dire, la nostra preoccupazione per la sicurezza, per il, diciamo, benessere sociale debba intervenire rispetto alla coercizione di un singolo, di una singola persona. Cito questo perché Mill entra in merito anche a una questione che, se vogliamo, è meno rilevante, ma per esempio la persona eccentrica. E lui dice: la persona eccentrica non va in nessun modo riportata all'interno dei ranghi. La persona eccentrica è utile alla società, perché se noi impediamo alla gente di manifestare dei pensieri, per quanto aberranti a noi possano sembrare, noi ci togliamo, ci priviamo della possibilità di uno sviluppo, di una crescita, di un progresso. Allora, sto dicendo questo perché molto spesso nei romanzi inglesi o nei film che ricostruiscono l'età vittoriana, no, c'è sempre la figura dello zio eccentrico. Non so, io sto pensando anche a Mary Poppins, quando lo zio, no, che col gas esilarante. Ecco, queste persone qui, o gli spazzacamini, no, che è un romanzo vittoriano, è ambientato nell'epoca vittoriana quello. Ecco, cosa ne facciamo? L'altra Londra, la Londra appunto non quella paludata, ma quella degli uomini eccentrici, di queste personalità, ecco, cosa ne facciamo? Ecco, rispetto a queste Mill appunto dice: no, vanno lasciate libere. Ma dove arriva la differenza tra eccentricità e quella che chiamiamo i matti, cuaretti, fuori di testa? Cioè, dove arriva? Dove arriva la possibilità nostra di, come dire, segregare chi in qualche modo ci dà fastidio anche vederlo. Ecco, queste sono cose che questo libro, a mio avviso, ci pone davanti, ma ci pone davanti in maniera profonda, filosofica, non semplicemente banale di opinione. E la tirannia del pensiero unico credo che sia una delle grandi indicazioni che ci dà Mill. Cioè, non dobbiamo avere un pensiero unico in nessun caso, anche quando questo pensiero unico magari ci sembra più progressivo, ci sembra più avanzato, ci sembra più utile per la società. E questo è quello che Mill dice sulla padronanza del proprio corpo. E difatti un grande lettore di questo libro è stato Michel Foucault, e Michel Foucault rappresenta, come dire, proprio ci sbatte addosso il problema dell'altro, del diverso, del folle, dell'omosessuale, del carcerato, non in termini cristiani, ma all'opposto, come dire, non voltare la faccia dall'altra parte. E guarda quello che hanno fatto di noi. Michel Foucault era omosessuale, morto di AIDS, ma in qualche modo ci diceva: guarda cosa hanno fatto di noi i diversi. Guarda come hanno trattato proprio nell'Ottocento, è in questo periodo che nascono, questo periodo, insomma, diciamo che tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento nascono le grandi istituzioni carcerarie, le grandi istituzioni degli ospedali psichiatrici e via discorrendo. Ma c'erano. Sì, e questo, come dire, è un punto su cui bisognerebbe riflettere e riflettere a lungo. E cioè l'idea di questa centralità dell'uomo bianco, l'idea di questa superiorità dell'uomo bianco, non è affatto una questione che riguarda, come dire, poche persone fuori di testa. È una considerazione che proprio alla fine dell'Ottocento, a mio avviso, affronta un libro, un romanzo, anzi un racconto lungo, che credo che sia una delle cose più grandi mai scritte, e cioè Cuori di tenebra di Conrad. E lì ci mostra come un positivista, perché Kurz, il funzionario della compagnia commerciale belga, che a un certo punto, diciamo noi, va fuori di testa e diventa una sorta di piccolo tiranno, no? All'interno dei meandri di questo fiume Congo, circondandosi di fedeli che lo adorano come un dio e tagliando la testa a tutti quelli che in qualche modo gli danno fastidio. È un positivista, cioè è un uomo che crede nella scienza, che crede nel progresso, nel futuro. Cioè, se questo tipo di pensiero diventa un pensiero unico, arriva esso stesso alla follia. Quali sono gli anticorpi? E io penso che questo libro, che pur ci dice questo, contenga anche gli anticorpi rispetto a questo problema. Come? E cioè, se tu consideri allora la visione del progresso in questa maniera, beh, ha ragione Mill. Cioè, che cosa facciamo noi di questi popoli arretrati? Ma guardate che non è un problema da poco. Cioè, è meglio lasciarli estinguere nelle bidonville, ubriacarsi e morire di inedia, oppure non è meglio portarli al progresso, dargli degli strumenti? È una domanda che ci dobbiamo fare, Perché quando noi diciamo dobbiamo rispettare le culture, i popoli, come li rispetti? Cosa vuol dire rispettare gli altri? Accettare i loro usi e costumi all'interno di società sviluppate? È possibile, per esempio, immaginatevi voi, un piccolo gruppo di aborigeni che vive lungo l'Indese secondo costumi loro. Noi accettiamo questo? Cosa facciamo? Li rinchiudiamo lì? Conserviamo la loro cultura? Questo bisogna pensare in termini di visione positivistica. E non sono affatto considerazioni scontate. E cioè noi possiamo fare considerazioni di questo tipo perché oramai lo sappiamo tutti. I diversi li abbiamo eliminati, non ci sono più. Noi facciamo, come dire, delle considerazioni su quello che è stato e avrebbe potuto essere. Però alla fin fine il mondo occidentale è un mondo che va avanti come un treno e non si ferma davanti a nulla. Allora, che cosa salvaguardare all'interno di questa idea di progresso? Mill ci dice che bisogna salvaguardare la libertà di ogni singola persona. Ora, in una società primitiva non esiste singola persona. Nessuno ha le caratteristiche dell'individuo. Ma nemmeno il nostro antenato fino a non molti secoli fa. Cioè, quando parliamo di libertà individuale, stiamo parlando di qualche cosa che interessa esclusivamente noi occidentali. Allora, di questo bisogna tener conto. Di questo bisogna tener conto. Qui non sto difendendo Mill per la sua posizione, tra virgolette, imperialistica, ma sto dicendo che questa è la posizione di un positivista dell'Ottocento. E tutto sommato è una posizione che anche noi dovremmo considerare in modo abbastanza, cioè meno portato a atteggiamenti comunque, diciamo, in linea con certe visioni. Ma noi, per esempio, dei popoli nomadi che fino all'altro ieri giravano per l'Europa e attraversavano il mondo, che cosa ne abbiamo fatto? Sono tutte questioni che ci portano a parlare della libertà. A mio avviso della libertà, però affrontandola secondo piani differenziati. E cioè dobbiamo smetterla di parlare della libertà in termini generici. Ci sono tante libertà, ci sono molti piani di libertà e molto spesso le libertà tra di loro non sono coincidenti. E allora qui bisogna fare delle scelte. La politica è questo. Però Mill dice le scelte vanno sempre orientate nel senso dell'evitare quei due pericoli estremi, che a mio avviso sono effettivamente due pericoli estremi, e cioè la tirannia della maggioranza per quel che riguarda la politica e quella che ho chiamato io la tirannia del pensiero unico. Su tutto il resto possiamo benissimo criticare il nostro Mill. No,
nel senso che la libertà che si prospetta a lui, almeno da quello che ho capito io, è la libertà dell'assumere la contraddizione come luogo della terapia della società. Nel senso che la società ha bisogno di una terapia per poter accettare la contraddizione. Perché se noi opprimiamo la contraddizione del folle, dell'omosessuale, del selvaggio, dell'universo, no? In realtà noi uccidiamo, perché la contraddizione riesplode da un'altra parte. Quindi o noi la contraddizione la assumiamo come luogo di dibattito e come tale la società di vita terapeutica. Perché Vasaglia dice perché la libertà è terapeutica.
Certamente, ma questa è una visione dialettica però. E invece Mill si pone su una posizione positivistica. E però la questione che pone Mill è una questione che rispetto alla nostra visione non può essere semplicemente dialettica, ma direbbe Feyerabend pluralistica. Allora, una visione dialettica è la visione della contraddizione, e attenzione, questa è la visione di Marx. Ma la visione di Marx è il superamento della contraddizione, quindi la libertà sta nel superamento della contraddizione. La libertà sta nel superamento della alienazione del lavoro. Attenzione che... Allora, il problema che si pone Mill, che ha letto Marx, è il problema in questa visione dialettica. Che ne è della pluralità dei singoli? La pluralità non costituisce di per sé contraddizione. È questo il punto.
Invece no, la pluralità è contraddizione, perché esplode la contraddizione degli oppressi, dei barbari, dei matti, dei gay.
Tante contraddizioni allora. Allora il problema del pluralismo... E invece io qui sarei abbastanza, e cioè no, ma la questione è la posizione.
Io non lo darei un vicino perché sia cultura, perché è interessante a 100 anni.
Ecco, su questo io sono invece con Feyerabend, cioè rispetto all'idea di un pluralismo, Mill qui ci espone una teoria effettivamente umanistica e pluralistica, poi con tutte le contraddizioni che possiamo trovare, ma pluralismo non è da intendersi in termini dialettici. Poniamo un caso attuale, politico, e cioè Marco Revelli ha scritto recentemente Finale di partito, dove ci dice che cosa? Che il partito non è più in grado di affrontare non una contraddizione, perché il partito è nato proprio per affrontare dialetticamente la contraddizione della società capitalistica. Bene, oggi non c'è più la possibilità per un partito di affrontare una questione in termini dialettici, perché se io voglio accogliere la pluralità delle opinioni, devo accettare che queste opinioni che io accolgo siano tra di loro in contraddizione. Cioè, l'idea dialettica della contraddizione è l'idea hegeliana di una contrapposizione che trova la sua soluzione in un superamento. Rispetto al pluralismo, invece, non c'è superamento, non c'è la soluzione. Questo è il grosso problema che noi dobbiamo affrontare. Ed è questo, a mio avviso, che invece pone Mill su posizioni estremamente moderne. È my opinion, direi, dal punto di vista di Mill. My opinion. Però io penso che appunto oggi noi non possiamo più pensare in termini dialettici di contraddizione e superamento della contraddizione, ma dobbiamo pensare in termini di pluralismo e di dispersione. La mia paura è che proprio sia stato il pensiero dialettico in qualche modo a creare situazioni di questo tipo. Perché di fronte alla contraddizione che io mi pongo in termini di superamento anche violento, eliminando la contraddizione stessa.
Ma la contraddizione ha delle tasse dietro.
E certo. E quante volte quella libertà è stata fraintesa?
Contenuti di quarto e di quelli che hanno dovuto andarsene via dall'Europa, no? Allora i contenuti del mondo arabo rispetto alle donne, per esempio, no? Mica soltanto il problema mi mettono di tolgo il velo, no? Sono portatori anche di alcuni valori. Questa contraddizione non può essere semplicemente eliminata così.
No, no, io quello che dico è che il rischio è proprio quello di affrontare la contraddizione in termini di eliminazione. Allora, quello che io eviterei è proprio la parola contraddizione intesa in questa maniera. E cioè il pluralismo è il superamento di un'impostazione dialettica. E per me questa impostazione, il superamento dell'impostazione dialettica, non appartiene a un passato, appartiene al nostro futuro. E cioè, perché la contraddizione deve essere superata? Questo è il punto. Appunto, e chi si fa carico dell'essere terapeuta e del considerare quella come una posizione di alternativa di contraddizione? Sono queste le problematiche che stanno dietro un pensiero dialettico. E qui invece ci troviamo di fronte a un altro tipo di pensiero. Qui cerchiamo di opinioni differenti. Ci mandano via adesso. Grazie mille, buonasera.